In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.
E venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo non è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Io nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
Ringrazio il Signore che ci mette in questa possibilità. Dunque, vi volevo dire una prima cosa che avevo suggerito a Nadia. Ho il capitolo 15, perché penso che nel Vangelo di Giovanni questi due capitoli, da un punto di vista o dall'altro, siano una esplicitazione di una cosa che è molto presente nel Vangelo di Giovanni, cioè che ogni testo richiama uno stesso fondamento e continua a esplicitarlo. E questo testo che apre il Vangelo di Giovanni, il prologo di Giovanni, che sappiamo che non è di Giovanni, che Giovanni ha trovato e ha posto all'inizio del Vangelo dando delle sue sottolineature particolari in alcuni versetti. Questo prologo dice un poco la stessa cosa che stamattina vogliamo vedere riprendendo il capitolo 17. Anzi, io vi suggerisco subito una cosa per i prossimi giorni, se avete l'opportunità, è un grande dono, cioè di riprendere alternativamente almeno due volte i due testi e di pregare una volta con l'uno, una volta con l'altro. Il prologo sembra essere più sintetico di tutta l'esistenza di Gesù e della sua venuta nel mondo. Il capitolo 17 è più, potremmo dire, incarnato, cioè lo vede a partire dall'esperienza dei discepoli che vivono in comunione con lui. Anche il prologo, naturalmente, è frutto come dire, dell'esperienza e della memoria dei discepoli. Però i due capitoli sono collegati. Ora io tenterò anche negli accenni che metto Giovanni 17, subito può risultare questa vicinanza. La seconda cosa che noto subito prima di iniziare è che siamo al capitolo 17. E per Giovanni questo capitolo 17 chiude tutto il tempo del grande racconto della ultima cena, e poi dopo di questo ci sarà subito dopo, se voi vedete all'inizio del capitolo 18, senza sosta c'è l'arresto di Gesù e da lì comincia l'ultima parte. Io ho avuto modo di notare con voi, e sicuramente questo è venuto anche se il ritiro ha un poco un'altra carattere, ma è venuto tante volte nei commenti di Sergio, nelle introduzioni di Sergio, il fatto che in Giovanni c'è questo grande discorso della cena che occupa addirittura dal capitolo 13 fino al capitolo 17 inaudito, su una parte, su un Vangelo che ha 20 capitoli, 21 in aggiunta, quindi 20 capitoli, immaginate 13, 14, 15, 16, 17, un quarto dell'intero Vangelo è occupato da questo grande discorso della cena, che a dir la verità, vi ricordate, comincia con un segno, non comincia con una parola, comincia con un segno, perché la prima parte del Vangelo di Giovanni era stato proprio il libro dei segni, è l'ultimo segno che viene dato dopo la risurrezione di Lazzaro, e quel segno che veramente impressiona, Gesù si china a lavare i piedi, cioè fa questa cosa che nessuno si aspettava, no? La lavanda dei piedi, che per Giovanni nel capitolo 13 sostituisce e spiega l'Eucaristia, che invece è presente nei sinottici, i racconti eucaristici. Allora, quello, siamo partiti dal capitolo 13, arriviamo a questo 17, subito dopo la passione, ci sarà la passione. Viene chiamata questa parte del Vangelo di Giovanni il Vangelo della gloria, mentre la prima parte era chiamata il Vangelo dei segni. Il Vangelo della gloria in che senso è chiaro? Qui Gesù esplicita chiaramente, dice chiaramente che cosa vuol dire che lui è figlio di Dio, e chiede al Padre di mostrare nella sua umanità, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, di mostrare nella sua umanità che lui è Dio. È un poco una cosa che ci colpisce, che continua a colpirci di questo Vangelo di Giovanni così interiore, così, così divino da molti punti di vista, cioè così non a misura dei nostri criteri di possesso, dei criteri anche materiali, così spirituale per alcuni versi, fondato sul vedere, sul conoscere come esperienza di Dio, ci colpisce molto che Gesù viva questo come gloria di Dio, la sua umanità. Allora, da una parte l'attesa che Dio riveli la sua gloria, il suo essere Dio, dove? Esattamente nell'umanità di Gesù. E continua ad essere tutta la parte della seconda, come dire, dei secondi capitoli di Giovanni, dal 13 in poi. E sapete che nel racconto della passione, poi della Pasqua di Gesù, Giovanni chiama proprio il compimento della gloria. Tanto è vero che fa fatica anche a mettere gli elementi più tragici della morte di Gesù, che invece per esempio sono molto presenti in Marco, che sono presenti anche negli altri, proprio perché vede che quello è il momento della glorificazione massima. Vi ricordo che il miglior commento, dunque, a questo brano sarebbe la liturgia di oggi, perché nella liturgia di oggi che la Chiesa ci propone, non avevamo scelto guardando la liturgia di oggi, ma nella liturgia di oggi che la Chiesa ci propone c'è quel tale passaggio che io amo molto, che di cui abbiamo fatto anche, ecco, che abbiamo fatto anche oggetto di una delle lezioni, il passaggio della domanda dei greci, ricordate, di questi uomini che vogliono capire E Gesù a loro propone, sì, propone di nuovo un segno. Se volete capire il Signore, dovete capire, se volete capire Gesù, dovete capire la vicenda del seme, la vicenda del grano, la vicenda di quello che muore e porta frutto. E il frutto qual è? Ecco, il capitolo 17 ci ricorderà questo frutto che il seme porta. Il capitolo 17 finalmente costituisce una, veramente una perla all'interno della scrittura, perché Gesù finisce il discorso della cena non con un testamento semplicemente, ma con una preghiera. Questo mi faceva, vi devo dire la verità, mi ha molto colpito, come si dice colpito, si dice male colpito, ma comunque mi ha molto impressionato nel leggerlo e nel preparare questo momento, perché, che tra l'altro fu anche il brano che io commentai, questo dono che Sergio mi fece di fare il Triduo Pasquale, l'anno scorso l'abbiamo fatto con le registrazioni, questo fu il brano che toccò a me, insomma, no? È un brano molto bello. Gesù conclude il discorso della cena alzando lo sguardo al Padre e con una preghiera nella quale una cosa impressionante c'è. Proprio si risponde a quello che era stato il prologo, perché in questa preghiera sono presenti quelli che Gesù ha avuto come discepoli. All'inizio del prologo si diceva venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. I suoi non l'hanno accolto. È vero, Daniela l'ha calcato, i suoi non l'hanno accolto. Però a chi l'ha accolto rimane questa com'è bello, questa alternativa che Giovanni pone. Ecco, nella preghiera di Gesù, nell'ultima preghiera di Gesù, della sua umanità, questi sono presenti. Non c'è Gesù e il Padre da solo, ci sono loro. Questo mi fa pensare due cose sulla preghiera come conclusione, su questa presenza dei discepoli in questa preghiera. La prima cosa è che noi possiamo parlare di Gesù, noi possiamo cercare di conoscerlo Gesù, possiamo annunciare il Vangelo. Potremmo trovare tanti modi per rendere più efficace la nostra comunicazione del Vangelo, se ne parla tanto, i piani pastorali, le cose. Ma in realtà il Vangelo lo si conosce nella preghiera. In realtà la comunione con il Padre, Gesù non l'ha prima vissuta e poi attuata nel mondo, come dire, ho preparato la prima parte, ora vivo la seconda con voi. Gesù non è venuto solo a parlarci del Padre. Gesù vive la comunione con il Padre come fondamento, come ossatura del suo vivere, come linfa, abbiamo visto nella vita dei tracci, fino alla fine, nella preghiera noi conosciamo Dio. Perché la conoscenza di cui si parla è così forte nel Vangelo di Giovanni, non è un sapere semplicemente, ma è un incontrare con il tutto di noi, dunque anche con la testa, col cuore, è incontrare con tutto di noi e riconoscere Dio. E questo riconoscere Dio, il Signore continua a rendercelo possibile. Allora chi sono quelli che hanno accolto? Potrei dire in maniera forse un po' sommaria, però anche vera, sono quelli che hanno incontrato il Signore direttamente, vivono la relazione col Signore, non quelli che sanno del Signore, quello non basta. Vivono questi discepoli, quale relazione? Capendo tutto? No, no. Capitolo 14 era stato molto chiaro, capitoli 15, 16, no, voi non capite ora tutto, ma fate esperienza di che cosa vuol dire la comunione con il Signore. Cioè, conoscete Dio come comunione. Conoscete Dio come vicinanza, non solamente sapete che è Dio, parlate. Magari dite anche cose che poi capirete che devono essere superate. Ecco, questa cosa della introduzione della preghiera mi sembra molto importante, che l'ultima parola di Gesù sia una preghiera, perché Gesù si affida al Padre, perché c'è qualcosa che Gesù nella sua umanità non compie definitivamente superando la storia, ma in questa storia Gesù dice che è possibile fidarsi di Dio e affida forse ai discepoli proprio questo, come in ogni nostro pregare. Il nostro pregare non è un definire, il nostro pregare è un affidarsi. Gesù prega, alzati gli occhi, dice al Padre che è consapevole, come potrebbe non esserlo con tutti gli eventi che si stanno, come dire, accumulando sulla sua, Gesù li vede, vede la Pasqua, vede la, in che condizioni lui sta celebrando questa Pasqua. Capisce che è giunta l'ora. Allora noi potremmo pensare che è giunta l'ora, l'ora della morte. E faremmo anche bene a pensarlo, perché certamente in Gesù questa consapevolezza c'è. Però, e qua si vede la forza della comunione con il Padre, non c'è solo la morte, c'è piuttosto la sua vita che arriva alla Pasqua. Anche qui vorrei dirvi che forse per un'eccessiva, non so, per un eccessivo sforzo catechetico che ci ha preceduto, che ci accompagna ancora, noi qualche volta, o forse non so perché, forse, ma poniamo molto l'accento, soprattutto nella vicinanza della Pasqua, sulla passione, sulla morte e dunque poi sulla risurrezione di Gesù. È vero, sono gli eventi fondanti, ma non sono gli eventi fondanti automaticamente, sono il compimento di un modo di esistere. Gesù qui sta vivendo un compimento. E c'è nella sua preghiera anche questo al Padre. Gesù vuole dire al Padre: io lo so che è giunta l'ora, quest'ora sicuramente non l'avrà trovato così scanzonatamente contento, però è vero che Gesù sa che è giunto all'ora non per niente, che è giunto all'ora proprio per portare la sua comunione col Padre, e ora gliela affida. Dunque questa valenza di questa preghiera: Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio. Tu mostra in questa maniera di esistere del Figlio, tu lo puoi, Padre, mostra in questa maniera di vivere del Figlio il tuo essere Dio. Vedete che ritorna quanto aveva detto ai greci, vedete che ritorna quanto aveva detto nel capitolo 15, il come del capitolo 15, benissimo. Ebbene, qui Gesù dice: glorifica, perché il Figlio nel suo vivere, nel suo desiderare, nel suo compiere, possa comunicare che tu sei Dio. Ma non si accontenta di dire questo, perché subito mette l'accento su questo potere che Dio gli ha dato. Anche questo è un termine che tante volte travisiamo, vabbè, abbiamo anche ragione a volte a travisare per esperienze storiche, però qualche volta travisiamo senza dare il significato a questo termine che invece ha nella logica di Dio. Gesù ha avuto un grande potere. È vero, lo chiamiamo mondanamente Gesù ha rinunciato a qualsiasi potere, comunque è stato sicuramente un agnello. L'agnello non ha grande potere, a meno che anche l'agnello non vediamo in quello un sì. Ma Gesù ha avuto un grande potere, ma quale? Gli hai dato potere sopra tutti gli esseri umani perché gli dia la vita. E il potere di dare la vita non è il potere di difendere la vita, non è il potere di imporsi alla vita degli altri, non è il potere di decidere della vita degli altri, è il potere semplicemente di dare la vita. Qui torna il vero profondo significato di quel seme che genera vita. È la fecondità che Gesù sta guardando, non solo il sacrificio. Tu gli hai dato potere, nel termine potere dice una cosa bellissima. Io ho potuto fare qualcosa, Signore. A volte credo che noi pensiamo che in questa epoca storica, forse noi no, se no non ci troveremo stasera, stamattina così, ma voglio dire, tante volte sento parlare di questa impotenza del mondo, ed è vero, stiamo sperimentando una di quelle epoche in cui la prima cosa che ci viene in mente è l'impotenza. Però forse questa occasione che il Signore ci dà stamattina è anche quella di rivedere questa nostra consapevolezza. Non perché non viviamo nell'impotenza di azione, nell'impotenza delle politiche tante volte, ma perché forse dimentichiamo quella che invece è veramente potere anche oggi. Il potere di entrare in questo dono del Signore che può perché dà la vita, che può nel far vivere, che può nel chiamare a comunione, che può nel farci capaci di comunione. Quanto potere sommerso di la comunione può in questo mondo. E forse il Signore ci sta aprendo gli occhi a dire, laddove sono io, tu vedi veramente questo infinito potere che il Signore ha avuto di farci vivere. Non farci vivere solo quando le cose vanno bene, anche oggi, perché Lui continua ad avere potere e a metterci in questo poter dare la vita, poter far vivere, una vita che fa vivere, questa è la vita eterna. A tutti coloro che gli hai dato, ecco, nella preghiera di Gesù ci sono loro, ci siamo noi. Questa cosa veramente me mi ha molto colpito sempre, perché almeno in Luca e Giovanni questo elemento è chiarissimo nei Vangeli, il fatto che Gesù compie la sua vita su questa terra, e il segno di questo compimento, il frutto di questo compimento, l'efficacia storica di questo compimento è la vita dei suoi, è la vita nostra. È impressionante, non è un'efficacia a parte da noi, è un'efficacia in noi. Vi ricordate quel brano di Luca bellissimo in cui Gesù torna alla casa del padre con il ladrone? E qui nel Vangelo di Giovanni c'è una cosa analoga a proposito di tutti i discepoli. È detto che Gesù torna al padre con questa comunione, con loro. Come potrebbe non esserci l'ultima preghiera di Gesù, la presenza dei discepoli? Come potrebbe non esserci al centro della comunione tra il Padre e Gesù questa presenza dei discepoli? Tu li hai dati e io ho dato loro la tua vita, ho dato loro di conoscerti. Gesù non ha annunciato il Padre semplicemente, siamo molto, diciamo, molto poco se diciamo questo. Gesù ha messo in condizione di incontrare il Padre, non è la stessa cosa. Guardate che io ricordo sempre la gioia quando abbiamo letto nel tempo quel brano bellissimo della Dei Verbum, la Costituzione sulla Divina Rivelazione del Concilio Vaticano II, in cui si spiega chiaramente che la rivelazione non sono una serie di verità, ma è una comunicazione. Dio vuole comunicare se stesso. In Gesù Dio non ha rivelato delle verità, anche questo, senz'altro. In Gesù Dio ha comunicato Gesù, l'esistenza di Gesù è la comunione con il Padre, la possibilità di vivere nell'umano la comunione con il Padre. Tu gli hai dato, questa è la vita eterna, e Gesù lo spiega. Al di là di tutti i nostri attivismi, che cosa veramente ha fatto Gesù? Gesù ha fatto nel mondo una cosa sola, in fondo. Ho fatto conoscere te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato compiendo l'opera che mi è dato da fare, l'opera, e far conoscere. L'aveva già detto nel capitolo 6, vedete come questo testo riassume un po' tutto. Aveva detto a quelli che chiedevano, allora dici ora che cosa dobbiamo fare? E Gesù aveva risposto, credere. Anzi, vi devo dire una cosa, là non è che voi fate molto, è il Padre che ha cura della vita, vi ricordate nel capitolo 15, c'è Lui che fa, è Lui che opera. Voi potete accogliere questo suo operare e conoscere. Allora, in fondo, la conoscenza che Gesù ha passato è una conoscenza di esperienza ed è una conoscenza di comunione, è una conoscenza che può dare vita, ma è una conoscenza. Gesù ha fatto conoscere, mi veniva in mente, se lo riprendiamo in questi giorni, tutti i passi compiuti da Gesù con i suoi, quando ha guarito, quando ha compiuto prodigi, quando era tutto mediazione di conoscenza, era tutto per far conoscere questa comunione. Aveva ragione Pietro, che ha capito molto presto questa cosa, non ha capito tante cose, ma questa cosa l'ha capito. Quando ha visto il miracolo dei pesci, vi ricordate, Pietro non ha pensato tanto ai pesci, ha capito che il Signore lo chiamava a una relazione. Era questa veramente la vita, non era solamente l'abbondanza di pesci. E questa vita è eterna, non è una vita che muore, è una vita che fa vivo. Ora essi sanno, erano tuoi, li hai dati a me, ora essi sanno. C'è una, come dire, una unità in questo brano profondissima tra la possibilità che il Signore ha dato di conoscere il Padre, di incontrarlo, e il dono che il Padre ha fatto a Gesù. Che cosa che ha donato a Gesù il Padre, questo grande dono? Noi, quando penso a questa cosa mi viene come? Ha donato Pietro, ha donato Giovanni, ha donato Andrea, ha donato Filippo, ha donato Bartolomeo, li ha donati uno a uno. Qui Gesù dice, erano tuoi, erano figli tuoi, li hai dati a me. Com'è bello che riconosce il dono del Padre non come dono suo, ma come un dono di cura. Mi hai donato molto, Signore, in questa storia. Mi hai donato molto, mi hai donato di poter curare altri. Non mi hai donato perché mi hai fatto vincere qua, mi hai assicurato là, mi hai donato di poter curare. E Gesù qui lo dice, erano tuoi, li hai dati a me. E vedi, hanno osservato la tua parola. E beh, dice anche di più, perché non è vero che poi questi discepoli tutti quanti ancora sono capaci di osservare. Però Gesù vede nel cuore e vede il compimento di questa comunione che proprio attraverso i discepoli raggiunge anche noi oggi. Sì, è vero, hanno osservato la parola. Sì, è vero, hanno vissuto in questa parola, capendo e non capendo. Però sono stati gli uomini mediatori di questa parola. Attenzione, questa pagina del Vangelo non è scritta da Gesù, è scritta da loro. Cioè, questa è una cosa bellissima, la vera preghiera di Gesù non è una preghiera che Gesù pronuncia e poi ci lascia. È una preghiera ricostruita attraverso la memoria dei discepoli che hanno osato dire che questa era la preghiera di Gesù. Io chiedo al Signore che noi possiamo osare anche noi con loro, dire qual è veramente la preghiera di Gesù, anche oggi, passando attraverso l'esperienza della nostra. Sono loro che hanno ricostruito, hanno messo in bocca a Gesù questa preghiera che è forse tutto quello che loro hanno capito di Gesù. È una preghiera fondata sulla memoria. L'annuncio del Vangelo è un annuncio della memoria. Non viene prima l'annuncio e poi la memoria. Viene un annuncio che nasce dalla memoria. Quanto ricordano di Gesù? E tutto l'affetto con cui lo ricordano, e tutta l'intelligenza con cui lo ricordano, e tutto il cuore con cui lo ricordano, è detto in questa comunione che il Signore ha donato perché le parole che ha dato a me, io le ho date a loro. Aveva detto nel capitolo 15, non mi accontento di chiamarli servi, no, li ho chiamati amici, hanno capito, sanno, possono accogliere, è affidata a loro, non è semplicemente messa lì nell'omelia di uno o di un altro sacerdote, no, 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 è data a loro la possibilità di accedere. Lo diciamo sempre negli esercizi spirituali, la vera parola è quella che passa nel tempo della preghiera, sul suggerimento naturalmente, su provocazione, ma è questa parola di cui noi siamo interlocutori, non siamo solo destinatari. Così è stato i discepoli, così Gesù li ha voluti e ci ha voluto. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose tue sono mie e tutte le cose mie sono tue e loro sono in questo nostro amore. Prego per loro, non prego per il mondo. Com'è bella questa cosa che viene dentro a questo passaggio e che noi purtroppo abbiamo travisato. Abbiamo fatto un'operazione molte volte nella vita che è proprio anti-giovannea, quella di dire che il mondo è il problema. Così nelle varie epoche lo sappiamo che cosa abbiamo detto, che è il mondo che è il problema, che è la laicità che è il problema, che è il pensiero che è il problema, che è l'intelligenza umana che è il problema, che sono le filosofie non credenti il problema. E così l'abbiamo chiamato, e poi il mondo, e poi oggi diciamo, sì, il mondo, confondendo una cosa che Giovanni non ha mai confuso, mondo e Buddha. E qui viene fuori, in questa preghiera di Gesù, quello che era già venuto nel prologo, è venuto nel mondo. Ah, allora la scelta di Dio è la scelta del mondo. È venuto nel mondo. Noi non abbiamo un Dio nell'alto dei cieli, lo sappiamo molto bene, abbiamo un Dio che incontriamo nel mondo. E se ora io volessi ritradurlo nella nostra vita, noi lo incontriamo attraverso il mondo, attraverso quello che tante volte noi crediamo di dover respingere, perché la nostra città è una città diversa, perché noi siamo diversi, perché abbiamo... No, no, lo incontriamo attraverso, però qui dice loro... Io prego per loro, non prego per il mondo. Prego in questo mondo per chi lo abita, per loro, per questo modo di essere discepoli, che è proprio nel mondo. Allora è vero che c'è qualcosa che si oppone, come aveva detto il prologo, è venuto nel mondo e non l'hanno accolto. È vero che la non accoglienza si consuma nel mondo, ma anche l'accoglienza si costruisce nel mondo. Perché voi ricordate l'alternativa, ma quelli che hanno accolto. E questo ritorna qui. Io non prego per la mondanità del mondo, io prego per la loro presenza nel mondo. E qui Gesù si costituisce, come si era costituito anche nel Vangelo di Luca, avvocato. In questa sua preghiera io prego, dico una cosa che Gesù non dice sarà sicuramente così, affida al Padre che sia in una preghiera. C'è qualcosa, vi dicevo prima, che Gesù non ha definitivamente realizzato, ma che affida, è un definitivo affidato. Io prego che sia così, è la preghiera il suo modo di essere avvocato. Non è la difesa del tribunale, la preghiera. Vi sarò vicino in questo pregare. Pensavo e dicevo al Signore, quanto stai pregando oggi per tanto. Quanto stai pregando e noi non ce ne accorgiamo. Di questa preghiera ci sfugge molte volte. Tu stai pregando perché noi viviamo nel mondo, con te, nella comunione con te. E allora, quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato, li ho custoditi. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro. coloro che hai dato. E qui Gesù dice, custodiscili, sai quale significa la maniera di tu custodirli? Fagli una cosa sola, con noi. Chiede una cosa impressionante. Ma chiede proprio quello che, per cui noi siamo qui oggi, chiede quello che lui sta realizzando, chiede quello che anche questi discepoli hanno vissuto, che siano una cosa sola con noi. E qui allora mi permetto di dirvi, di farvi notare tre piccole cose, perché non voglio, però tre piccole cose. Gesù chiede che i discepoli rimangano nel mondo, vivendo nel mondo una logica non mondana, che è la stessa logica della sua comunione, e che ha spiegato come un far vivere. La comunione che il Signore chiede, l'essere una cosa sola con il Padre, è questa. Non sono semplicemente gli accordi, non sono semplicemente, come dire, quelle comunioni come noi pensiamo, assenza di complessità o assenza a volte anche di dissenso. No, no, la comunione conosce il dissenso. Lo dice così bene Papa Francesco quando dice che i conflitti, a volte anche i conflitti, li dobbiamo accettare come parte della storia. La comunione che qui Gesù chiede è molto. Siano in comunione con me e con te perché diano la vita. La comunione è avere la stessa finalità e partire dallo stesso fondamento e tendere alla stessa cosa. Da mondi diversi, da modi diversi, attraverso diversità di caratteri, di situazioni, di condizioni, ma tendere al comune, alla comunione, a fare possibile su questa terra questa vita di comunione, crederci. E Gesù parla, infatti, abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola, il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Io non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisci dalla mentalità mondana. Questa cosa fa subito dire l'altro, per Gesù la consacrazione dei discepoli che avviene nel mondo, come la sua consacrazione è avvenuta nel mondo, è una consacrazione fatta dalla comunione e che tende alla comunione con il Padre. Per Gesù la consacrazione non è uscire dal mondo per vivere la comunione con il Padre, ma è l'ardire, la gioia e la pienezza di viverla qui, in questa umanità, questa comunione. Di vedere che Dio è Dio nel farci insieme e di vederlo nella comunione, qui nel mondo. E c'è allora l'altro accento, l'accento della parola. Gesù spiega che cosa vuol dire vivere la comunione, affidarsi alla parola. Ho dato la sua parola e vivono di questa parola. Finalmente, nella preghiera di Gesù non sono presenti, e questo anche impressiona tantissimo, solamente loro. C'è l'ultima parte di questo capitolo 17, questa consacrazione del dare la vita vivendo nel mondo, continua con una preghiera di Gesù molto bella. Forse in questo compimento del capitolo 17, nella conclusione del capitolo 17, c'è veramente la pienezza dell'efficacia che Gesù ha pensato alla comunione. Vivere la comunione con il Signore, con il Padre, in forza di Gesù, in forza dell'umanità di Gesù, vuol dire far dire a Gesù questa cosa: io non prego solamente per loro, io prego anche per quelli che attraverso di loro accederanno alla comunione con Dio. È una grande fiducia in noi, è una grande fiducia nei discepoli. Se uno legge qui e poi vede che questi discepoli sono quelli che anche sono scappati povero Pietro, lui non è scappato, ma ha fatto una serie di brutte cose, di figure, fino addirittura a rinnegare. E se noi pensiamo poi alla vita di Giuda, e se noi pensiamo alla storia, eppure Gesù qui dice molto chiaro: io non prego solamente per loro, io prego per tutti quelli che attraverso di loro vivranno la comunione con te. Dunque vivere la comunione è anche come essere mediatori di comunione. Noi abbiamo un grande potere che ci ha dato Gesù, lo stesso potere di Gesù, in Lui, con Gesù, quello di dare la vita, non semplicemente di allontanare la morte, non semplicemente di difendere i beni della vita. Noi abbiamo la possibilità di dare la vita, e la possibilità di dare la vita è dare la comunione di Gesù col Padre, essere una cosa sola, come tu Padre sei qui. Siano anche loro in noi una cosa sola. Dove poniamo la nostra attesa di comunione umana? Dove oggi poniamo la nostra attesa di essere una cosa sola? Padre, stavo chiamando Bergoglio, Papa Francesco dice giustamente, fratelli tutti, lo dice con un'espressione che forse è meno intensa di questa di Giovanni, perché Giovanni parla di una comunione che vive in noi viventi, la comunione di Dio con noi e la comunione del Padre con il Figlio, noi lo possiamo dire. Allora questa cosa che a volte ci sembra tanto teorica, forse è l'unica cosa veramente concreta. Avere a cuore gli altri, avere a cuore questo essere una cosa sola, non come un punto di partenza, non come un ideale non raggiungibile, ma come una realtà che ci è affidata. Questa preghiera, vi ricordo, dice ciò che Gesù ha inteso nella sua vita. Ma questa preghiera dice anche ciò che Gesù vede e cerca in questo momento nella sua vita, proprio mentre si avvia la passione. E finalmente questa preghiera dice ciò che Gesù attende, la vera attesa, che pone a noi una domanda, a me una domanda: qual è il compimento della vita che tu attendi dalla tua e dalle vostre vite? Che possiamo essere una cosa sola, come Lui e il Padre. Mamma mia, che grande cosa il Signore ci ha affidato attraverso i discepoli e questa realtà che viene a noi oggi.